Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nell'editoriale, parliamo del lavoro precario ai tempi del coronavirus. Per la rubrica Carta Canta è tornato Angelo Miotto, co-direttore di Q-Code Magazine, per ricordare il filosofo Giulio Giorello, recentemente scomparso. Poi abbiamo, come sempre, notizie dall'Italia, dal nostro territorio, sul sociale e sull'ambiente. E per la rubrica Sguardo oltre il cortile, la nostra rubrica degli esteri, parliamo del flop dell'inizio della campagna presidenziale di Donald Trump per la rielezione, della percezione dei cittadini dell'Unione Europea sui loro governi rispetto alla sfida del coronavirus e infine una buona notizia che arriva dall'Africa, perché in Congo è stata dichiarata ufficialmente la fine dell'epidemia di Ebola.
Punto e a capo.
Negli ultimi decenni la struttura sociale del mondo si è profondamente modificata. Soprattutto è cambiata sia la natura dei soggetti che la compongono, sia quella dei loro reciproci rapporti. Semplificando, lo schema classico emerso dalla rivoluzione industriale prevedeva un capitalista, proprietario dei mezzi e spesso anche dei luoghi di produzione, e una massa di salariati che contribuiva all'impresa esclusivamente attraverso il lavoro. La società di oggi, terziarizzata e globalizzata, prevede invece un capitalista proprietario soltanto di una piattaforma telematica e una massa di microimprenditori che contribuiscono all'impresa non solo con il proprio lavoro, ma anche con i propri mezzi. Le grandi aziende di oggi non possiedono ciò che commercializzano e con chi vi lavora hanno rapporti poco per nulla regolamentati, senza obblighi reciproci, basati su accordi che si possono rescindere in qualsiasi momento. Queste aziende poi, grazie a raffinati e legali processi di dirottamento degli utili verso paesi a bassa fiscalità, non contribuiscono in base al loro fatturato al sostegno della comunità in cui operano. Quando per un loro lavoratore rimane per strada, si ammala o ha un incidente sul lavoro, resta a carico dell'assistenza pubblica. È la realtà dei cosiddetti riders, nome che evoca cavalcati in spazi sconfinati, ma che in realtà nasconde una delle forme più aggiornate di sfruttamento lavorativo. I rider sono stati decisivi nelle fasi di lockdown per garantire una serie enorme di servizi e di consegna delle merci, ma paradossalmente le loro retribuzioni medie a livello globale sono ulteriormente scese. Questo perché la stessa crisi, causando disoccupazione, produceva più potenziale riders per la consegna a domicilio. La figura professionale del rider ci parla della frammentazione della società e del mondo del lavoro attuale, che qualcuno descrive come neofeudali. Lo storico fattorino era un lavoratore al gradino retributivo più basso di un'azienda, ma godeva di tutti i benefici dei contratti e della possibilità di fare carriera. I riders, come gli autisti di Uber o i lavoratori di Amazon, fanno parte di una categoria a sé, senza i diritti né le garanzie di altri lavoratori e senza possibilità di uscire dalla condizione in cui si trovano. Negli Stati Uniti questo fenomeno è ormai studiato da anni. Quella americana è una società che si divide per etnie, per fasce di reddito e anche per tipo di lavoro, cioè tra chi sta in un circuito garantito, di solito coloro che producono tangibilmente qualcosa, e tutti gli altri, cioè i distributori, gli impiegati dei call center, l'esercito senza volto di chi si occupa dell'assistenza alla persona. In un paese come gli Stati Uniti, in cui i servizi non sono universali, queste ultime categorie possono accedere solo a una sanità di seconda classe, se sono fortunati, mangiano cibi di seconda classe e di conseguenza soffrono patologie da poveri, come obesità, diabete, ipertensione, e sono state tra l'altro tra le principali vittime del Covid-19. In Europa la situazione cambia leggermente grazie alla sanità e alla scuola universalistica, ma esiste il fenomeno dell'invisibilità degli immigrati irregolari. La nostra è una società, insomma, che si sta abituando a convivere con le disuguaglianze e a non combatterli più. La stessa frammentazione sociale agevola la moltiplicazione dei ghetti, quelli da ricchi e quelli da poveri. In questo schema polarizzato, il tradizionale ceto medio, figlio del dopoguerra europeo, tende sempre più a scomparire. La modernità sta quindi portando uno schema sociale più vicino a quello precedente alla rivoluzione industriale che a quello degli anni 60 del XX secolo. E tutto ciò sta accadendo nell'indifferenza e con una bassissima intensità di conflitti. Diventano degni di nota solo quelli sui diritti civili e quelli individuali, raramente quelli collettivi. Oggi il desiderio di arricchirsi personalmente, come gli influencer alla moda, prevale su quello di ridurre la ricchezza di pochi a vantaggio di tutti. È il consumismo quello che ha spazzato via buona parte delle ideologie.
Carta canta.
Siamo collegati con Enrico Casale della rivista Africa. Buongiorno Enrico.
Buongiorno a voi.
Ecco, oggi ti abbiamo chiamato per tentare di capire un po' di più cosa sta succedendo, possiamo dirlo, nel cortile di casa dell'Italia, cioè in quella Libia così, così vicina, e non soltanto ex colonia, ma così vicina anche in anni più recenti, dove soprattutto ci sono anche grandi interessi nel settore energetico e dal paese dal quale tra l'altro provengono buona parte dei flussi di rifugiati che arrivano sulle coste della Sicilia. Ecco, vediamo un po' di fare chiarezza tra questo conflitto che doveva essere la conquista lampo di Tripoli da parte del signore della Cirenaica e che invece si è impantanato finché poi sono entrato anche in campo due potenze che abbiamo già visto diciamo in azione in Siria, la Turchia di Erdogan e la Russia di Vladimir Putin.
Sì, è una guerra civile in cui si contrappongono da un lato il governo di Tripoli guidato dal premier al-Sarraj, che è riconosciuto dalla comunità internazionale, in particolare dalle Nazioni Unite, e da una parte, dall'altra il governo di Bengasi, che è guidato dall'uomo forte della Cirenaica, Khalifa Haftar. Haftar è sostenuto dalla Russia in primo luogo, che ha inviato non solo propri uomini mercenari del gruppo Wagner, ma che sono operativi anche in altre zone dell'Africa, penso per esempio alla Repubblica Centrafricana, al Mozambico e così via, ma anche propri aerei che ha spostato dalla Siria e ha portato in Cirenaica. Dall'altra parte Fayez al-Sarraj, il premier, è stato sostenuto dalla Turchia. La Turchia ha inviato non solo propri mezzi, ma anche dei gruppi di, chiamiamoli mercenari, di ex combattenti miliziani siriani, turco-siriani, che hanno combattuto fino a pochi mesi fa appunto sullo scenario siriano. L'offensiva lanciata lo scorso anno ad aprile da Haftar per prendere Tripoli si è arrestata di fatto alla periferia della capitale e recentemente appunto con l'invio da parte della Turchia di rinforzi in mezzi e uomini ha fatto sì che questo assedio si rompesse e addirittura il governo di Tripoli organizzasse una controffensiva. Adesso sono alle porte di Sirte, la città dell'ex dittatore Muammar Gheddafi.
Situazione veramente complicata, appunto dal punto di vista militare non si è risolto, molti parlano di una, diciamo in fieri, di una spartizione della Libia in due aree di influenza, appunto tra la Turchia e la Russia soprattutto diciamo sul modello un po' siriano, di avere controllare una parte di territorio che gli permetta anche di avere delle basi militari molto più vicine ancora all'Europa di quanto non siano già quelle siriane. Ma la posta in gioco per l'Italia e per l'Europa sullo scacchiere strategico, ma io parlavo anche appunto di settore energetico, cosa c'è da questo punto di vista?
Beh, intanto io sono d'accordo che non si arriverà alla vittoria di uno sull'altro, in primo luogo perché né la Russia né la Turchia in Libia così come in Siria vogliono scontrarsi direttamente tra di loro, preferiscono far scontrare altri per conto loro. Questo è il primo dato. In secondo luogo c'è una forte pressione internazionale su questo paese. Nei giorni scorsi per esempio Donald Trump ha incontrato Erdogan proprio su questo punto, ha parlato e ha invitato a fare pressioni in modo tale che la Russia non rimanga troppo in Libia e con troppo spazio in Libia, ma senza che si arrivi appunto, come dicevo prima, ad uno scontro diretto. Per l'Italia c'è in gioco molto. Noi una parte consistente delle nostre risorse energetiche provengono dalla Libia, penso al gas, soprattutto gas e petrolio. E poi avevamo sotto Muammar Gheddafi anche tutta un'altra serie di interessi, per esempio nel settore delle costruzioni, strade, ponti, certo, ma anche case, centri abitati e così via. Quindi il perdere influenza, come sta avvenendo in questo momento da parte dell'Italia, significa perdere un paese strategico per l'Italia. Ricordiamo, come hai detto tu prima, che arrivano in Libia anche la gran parte dei migranti che poi tentano la traversata del Mediterraneo per arrivare in Europa attraverso l'Italia. Quindi per noi avere buoni rapporti con quel paese è fondamentale, appunto, dal punto di vista energetico e dal punto di vista del controllo dei flussi dei migranti.
Ma anche sull'estrazione di petrolio offshore c'è una posta in gioco?
Sì, noi attualmente, se non vado errato, estraiamo, non abbiamo mai smesso di estrarre petrolio dai pozzi offshore. Mentre abbiamo avuto dei problemi, io quando parlo di abbiamo avuto significa la nostra compagnia,
certo, Leni,
di idrocarburi Leni, ha avuto dei problemi sulla terraferma. Fate presente anche che dalla Libia passa anche lo snodo del gas algerino, uno snodo del gas algerino per arrivare in Italia.
Certo.
Quindi non è solo petrolio, ma è anche gas, e il gas sta diventando sempre più importante nella nostra economia.
Senz'altro. Beh, seguiremo questa situazione, anche perché qui, appunto, oltre al discorso strategico e al discorso, appunto, energetico, la Libia, come abbiamo detto, come tu hai ribadito, è uno degli snodi per quello che riguarda l'arrivo di flussi migratori in Italia, ma d'altra parte Erdogan ultimamente si sta spingendo molto con la sua politica estera, forte anche lui dell'arma dei rifugiati, perché più volte ha minacciato, appunto, di riaprire le porte verso l'Europa, visto che in Turchia ancora continua a esserci più di 3 milioni di rifugiati siriani. Grazie mille Enrico Casari della rivista Africa, e alla prossima.
Grazie a voi.
Young Radio News.
Ancora un naufragio nel Mediterraneo, secondo quanto si apprende da Alarmform e dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni presente in Libia. Solo pochi giorni fa 50 persone hanno perso la vita al largo della Tunisia. La notizia dell'ennesimo naufragio del Mar Mediterraneo è arrivato lo scorso giovedì, quando Alarmform ha riferito che 15 persone sarebbero morte e 17 riportate in Libia a seguito del ribaltamento di un barcone vicino a Zawiya. A renderlo noto anche l'OIM presente in Libia. L'ennesima tragedia avviene soltanto un giorno dopo il naufragio avvenuto di fronte alle coste tunisine, dove sono stati recuperati 53 corpi, tra cui quelli di 24 donne e 2 bambini.
La cofondatrice e direttrice di MOAS, la prima ONG che ha intrapreso operazioni di ricerca e soccorso in mare, ha raccontato alla stampa lo scenario del Mediterraneo all'indomani del naufragio, con oltre 50 morti avvenuti a largo della Tunisia e con migliaia di persone che continuano a essere trattenute illegalmente nei centri di detenzione in Libia. Da quel 25 agosto 2014, quando la nave Phoenix è salpata dal porto di Malta, MOAS, Migrant Offshore Aid Station, la prima organizzazione internazionale non governativa che ha intrapreso operazioni di ricerca e soccorso in mare nel Mediterraneo, non ha mai smesso di assistere le popolazioni più vulnerabili nel mondo. Dopo aver salvato 40.000 vite umane nel Mediterraneo centrale tra il 2014 e il 2017, ha concentrato parte della propria attività in Bangladesh per assistere oltre 90.000 rifugiati Rohingya, e dal 2019 spedisce in Yemen aiuti nutrinazionali e farmaceutici alle comunità colpite da guerra e carestia. Regina Catambrone, la cofondatrice e direttrice di MOAS, ha illustrato i progetti presenti e futuri della prima ONG che ha fatto del soccorso in mare la sua vocazione. Con uno sguardo attento a quel mare che continua a inghiottire vite umane, con centinaia di migliaia di persone che continuano a bussare alle porte di un'Europa che rimane cieca e sorda. Persone in fuga dall'inferno libico, dove uomini, donne e bambini sono stipati da mesi o addirittura anni senza nessuna dignità umana. Davanti a questo scenario che continua a ripresentarsi, la soluzione per MOAS non può che essere quella di vie sicure e legali, ricordandoci che da solo non si va da nessuna parte.
È di questi giorni la proposta per il rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata, già lanciata dal decreto Cura Italia, che il gruppo di lavoro sanità di Legacoop Sociali condivide pienamente. L'iniziativa legislativa a cura di Cittadinanza Attiva attiva insieme ad un folto numero di organizzazioni civiche, associazioni di pazienti, federazioni, ordini professionali, società scientifiche e rappresentanti del mondo delle imprese, che torna nel decreto rilancio grazie ad emendamenti presentati da parlamentari nazionali di quasi tutti i gruppi: Movimento 5 Stelle, PD, LeU, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Gruppo Misto. Gli emendamenti prevedono la realizzazione di piani regionali pluriennali per il rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata. Il decreto rilancio ha stanziato 3 miliardi e 250 milioni di euro per il Servizio Sanitario Nazionale, di cui 734 milioni di euro per l'assistenza domiciliare, triplicando quasi il budget di investimento previsto per un intero anno, esplicitando l'orientamento del governo di concentrarsi concretamente sul rafforzamento della rete territoriale quale passepartout strategico di difesa attacco alla pandemia da Covid-19, incremento che porterà questo servizio oltre la media OCSE, passando dagli attuali 610.000 a 923.000 assistiti over 65. Una cosa è certa, dice Mimmo Arena, coordinatore nazionale Lega Coop Sanità: è finalmente il tempo di promuovere un nuovo modello di assistenza primaria, segnando il passaggio da un'assistenza sul territorio erogata in modo occasionale e puntiforme ad un modello di assistenza sanitaria domiciliare complementare all'ospedalità per acuti, organizzato come rete integrata dei servizi multiprofessionali e multidisciplinari domiciliari, ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali. La questione punta innanzitutto a sgravare quanto più possibile i pronto soccorso e le strutture ospedaliere da eventuali nuove emergenze e restituire la sanità pubblica ai cittadini per i loro bisogni sanitari di diagnosi e cura extra Covid-19.
L'emergenza coronavirus ha colpito duramente le famiglie e imprenditori di tutto il paese, mettendo in ginocchio il circuito economico italiano, gran parte delle attività produttive e di conseguenza numerose famiglie. Sempre più spesso sentiamo parlare di sovraindebitamento, ossia di uno stato di crisi irreversibile che espone il debitore a pignoramento, aste giudiziarie, segnalazioni in banche dati di cattivi pagatori che di fatto lo tagliano fuori dal circuito economico e sociale. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento e di prevenire le conseguenze estreme di questo fenomeno, ossia l'usura e l'estorsione, è stata introdotta nel nostro sistema giuridico la legge numero 3 del 2012, intitolata Disposizioni in materia di usura e distorsione, nonché di composizione della crisi di sovraindebitamento. Una legge ancora poco conosciuta, anche se in vigore dal 2012, che può rappresentare una concreta soluzione per chi si trova nell'impossibilità di onorare i propri debiti, inclusi quelli fiscali. Ad oggi, presso vari tribunali italiani, numerosi casi hanno avuto esito positivo, a dimostrazione che la legge funziona ed è auspicabile un suo più ampio utilizzo. L'obiettivo di questa legge è dare l'opportunità ai debitori meritevoli che si trovano in situazioni difficili di superare la crisi e riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella società. Per accedere alla procedura è necessario capire se si hanno i requisiti soggettivi. Possono accedervi coloro che, secondo l'articolo 1 della legge fallimentare, non sono assoggettabili al fallimento e alle procedure concorsuali, come ad esempio consumatori, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, start-up, innovativi, enti privati non commerciali. Una volta fatte queste preliminari verifiche, il debitore dovrà scegliere fra tre diverse procedure previste dalla legge: accordo di ristrutturazione del debito, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio.
Non c'è alcuna gara, ovvio, ma di fatto nell'emergenza legata al coronavirus i piccoli plessi scolastici parsi nelle aree interne e nelle aree montane sulle isole hanno avuto un certo margine di vantaggio rispetto alla necessità di inventarsi soluzioni didattiche innovative e a distanza. L'isolamento straordinario imposto dall'emergenza sanitaria infatti non ha trovato impreparate le scuole che ordinariamente convivono con l'isolamento territoriale e che avevano già fatto delle alleanze territoriali e della tecnologia due punti di forza della loro didattica. Il movimento delle piccole scuole è nato ufficialmente nel 2017 a Favignana. A febbraio la rete contava 300 istituti aderenti, saliti a 400 per circa 1.800 plessi proprio durante il lockdown. Il movimento è un vero e proprio manifesto, con tre punti chiave: la scuola comunità, le tecnologie e l'inclusione sociale, le pluriclassi come risorsa. Tutti i temi che oggi si impongono come driver di un cambiamento necessario per la scuola tout court. Da qui a settembre, José Maggioni, ricercatrice Indire e la referente della struttura di ricerca Indire per le piccole scuole. Le piccole scuole in Italia sono oltre 8.000, per quasi un quinto della popolazione studentesca. I numeri tutt'altro che minori, chiarisce subito. Il movimento delle piccole scuole in questa situazione non ha promosso una fuga verso la tecnologia, ma ha fatto qualcosa di più. Possiamo dire che l'esperienza consolidata, unita al supporto solidale delle scuole fra loro e da parte di Indire, ha permesso l'elaborazione di modelli di didattica che superassero l'isolamento sociale e la gestione distribuita delle classi sul territorio. Con la pandemia è subito nata una rete solidale con i docenti e i dirigenti che si sono messi in gioco e hanno costruito un palinsesto virtuale quotidiano con 40 webinar e 8.000 colleghi formati. Racconta Magone: nella prima fase si è parlato dotato di strumenti, piattaforme e risorse. Poi c'è stato salto qualitativo, affrontando nodi come privacy, come fare un collegio docenti virtuali, come mantenere la relazione educativa e come rivederla. Tutto questo ha permesso di guardare la didattica a distanza non solo come dispositivo tecnologico, ma come modello pedagogico.
Nel 2018 712.000 imprese dichiarano di essere impegnate in azioni volte a migliorare il benessere lavorativo del proprio personale. 688.000 svolgono azioni per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività. 670.000 sono attivate per migliorare il livello di sicurezza all'interno della propria impresa nel territorio in cui operano. E quanto rileva l'Istat nel report Sostenibilità nelle imprese, aspetti ambientali e sociali. Rispetto al rapporto con altri soggetti, con il territorio, quasi un terzo sostiene o realizza iniziative di interesse collettivo esterne all'impresa. Una quota analoga di imprese supporta o realizza iniziative a beneficio del tessuto produttivo del territorio in cui opera. Nel complesso, l'84,3% delle imprese ha portato a termine almeno un'azione di sostenibilità sociale e il 75,8% ha realizzato almeno un'azione di sostenibilità ambientale. Tuttavia, analizzando il dettaglio per numero di azioni, le imprese dedicano maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale. Il 10,3% ha realizzato più di 10 azioni di sostenibilità ambientale, il 2,7% ne ha compiuti più di 10 e il 50,4% solo una. Osservando i dettagli per attività economica, si rileva un impegno nel miglioramento del benessere lavorativo tra le imprese che operano nella sanità, assistenza sociale e nell'istruzione. Queste imprese rivolgono anche una particolare attenzione nei confronti del territorio in cui operano. Il 45% delle imprese dichiara che tra il 2016 e il 2018 ha realizzato o contribuito a realizzare iniziative di interesse collettivo e il 41% iniziative a beneficio del tessuto produttivo locale.
Il vetro piace sempre di più e continua a scalare posizione nei gusti dei consumatori europei ed italiani. Oltre 9 europei su 10, il 91%, raccomandano il vetro come miglior contenitore per conservare cibi e bevande, un incremento dell'11% rispetto al 2016, e in Italia sono addirittura il 96%, tre anni fa erano l'88%. E le ragioni di questa scelta mostrano la nuova consapevolezza ambientale raggiunta dalla maggioranza dei consumatori europei, elevata riciclabilità del vetro, ecosostenibilità, maggiori garanzie che offrono i contenitori in vetro per la sicurezza alimentare. La popolarità del vetro è documentata da una ricerca indipendente di Insights, condotta da oltre 100.000 consumatori in 13 paesi europei, commissionata da France, F-Glass e FIVE, la Federazione Europea dei Contenitori in Vetro, che rivela che le persone stanno acquistando sempre più vetro. La metà dei consumatori, infatti, compra oggi più prodotti confezionati in vetro di quanto non facesse tre anni fa. Secondo il sondaggio, l'impatto ambientale degli imballaggi è visto come un fattore decisivo negli acquisti di alimenti e bevande, come la maggior parte dei consumatori, 3 su 4, fortemente preoccupati per i rifiuti da contenitori per alimenti, e un intervistato su 3 che lo citano come la loro considerazione più importante al momento della scelta di acquisto. Allo stesso tempo, il 46% degli europei afferma di aver ridotto in modo significativo il consumo di plastica per prevenire rifiuti nell'ambiente.
Sono scesi in piazza con nastri colorati, cartelli, slogan semplici ma efficaci. Ci avete dimenticati, ma noi ci siamo. E la protesta dei genitori monzesi che nella mattinata di sabato scorso sono andati appuntamento davanti al Palazzo del Comune in piazza Trento e Trieste per esprimere il proprio malcontento a proposito delle politiche messe in campo da governo, regione e comune nei confronti dei più piccoli. Tutti i bambini hanno diritto alla loro vita sociale, scolastica e sportiva, spiegano le famiglie, senza limitazioni di fasce d'età. Hanno pagato un prezzo molto caro durante il lockdown, l'isolamento. Chiediamo una risposta concreta e non soluzioni improvvisate, rinnovando la volontà di esercitare la libertà di scelta educativa, un ritorno a una scuola in presenza, inclusiva e viva. Siamo scesi in piazza per denunciare una situazione che è stata sotto gli occhi di tutti durante l'emergenza coronavirus, spiega Laura Sabia, una delle organizzatrici della protesta. I grandi sono tornati alla loro vita, i bambini invece sono stati fino all'ultimo lontani dai loro luoghi educativi e persino dagli aree gioco, rompendo un rapporto con compagni educatori che ha fatto molto male. Io sono educatrice dell'asilo nido da 13 anni e ho 2 figli. Io vedo che stare a casa, anche con tante attività, non è la stessa cosa di vivere momenti formativi a scuola. C'è tanta incertezza sul futuro, attualmente non sappiamo neanche se e come ci sarà un ritorno in classe a settembre.
Qualche riga su un gruppo Facebook, una foto, un appello che racchiude tutto il desiderio di sentirsi parte di una comunità. È bastato questo a Rossella Felice, residente a Osmate Velate, per sentire il calore dei suoi concittadini. Una storia che mostra il lato più bello della solidarietà umana e dell'amore, che restano forti nonostante le difficoltà. Rossella è la mamma di Gabriele, un ragazzino autistico di 15 anni. Qualche giorno fa ha lasciato un messaggio sul gruppo Sei di Osmate Velate Se. raccontando in poche righe il desiderio del figlio di tornare alla normalità, esattamente come i suoi coetanei. Questo periodo è stato particolarmente impegnativo per tutti i bambini e i giovani, scrive Rosselle, soprattutto per i ragazzi come Gabriele. Queste sono giornate trascorse in solitudine senza amici. Da qualche giorno, prosegue il post, mi chiede di uscire da solo, cammina per qualche minuto intorno alla nostra villa e poi rientra. Noi genitori non lo perdiamo mai di vista, ma il nostro timore è che si allontani, non sa leggere né scrivere. Grazie a tutti. Un po' a sorpresa, la risposta a questo piccolo appello sui social è stata fortissima. È successo qualcosa di sorprendente, racconta Rossella. Abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di vicinanza, molti dei quali ci hanno scritto in privato offrendosi del darci supporto. Un esempio: un allievo e maestro del Tai Chi Wan si è offerto di dedicargli tempo con le lezioni all'aperto. Famiglie con la mia, ne esistono tante, e sentirsi accolti e supportati ci aiuta.
Il coordinatore di Monza e Brianza e Como dell'associazione Liber, Stefano Tosetti e Valerio Di Ippolito, hanno scritto una lettera aperta ai territori nella quale invitano l'istituzione a diventare il protagonista nella lotta alla 'ndrangheta, senza lasciare che se ne occupi solamente la magistratura. 22 arresti, un giro d'affare su più fronti legato alla famiglia Cristello e l'ennesima indagine sulla 'ndrangheta in Brianza, che hanno investito in pieno il territorio delle nostre due province di Como e di Monza e Brianza, dove si sono registrati 3/4 del totale degli arresti. Crediamo sia arrivato il momento di rendersi definitivamente conto che un'efficace azione di contrasto alla presenza delle mafie nei nostri territori non può limitarsi al solo impegno, pur preziosissimo e meritorio, di magistratura e forza dell'ordine. Nel territorio tra Monza e Como, spiegano, si segnala la presenza di quasi il 50% del totale delle cosiddette locali di 'ndrangheta, le unità criminali territoriali autorizzate ad agire, ognuna con una consistenza media che va dalle 40 alle 50 persone, censite in Lombardia. 8 locali su un totale lombardo di 18. Un insediamento che riguarda soprattutto le città di provincia, non quelle capoluogo, che peraltro non restano escluse dal problema. I settori dove operano sono quelli della soluzione delle controversie tra imprenditori, recupero crediti, servizi di sicurezza discoteca e nei locali notturni, ristorazione, bar, le attività legate all'usura, nonché nel campo della droga. È necessario che una volta per tutti si metta a punto una strategia complessiva e trasversale di contrasto a supporto delle attività della magistratura e delle forze dell'ordine e di strumenti di ascolto e osservazione della nostra società, costruendo sede stabili di concertazione e coordinamento tra istituzioni e amministrazioni che a vario titolo e con diverse funzioni operano nel territorio, a cominciare dalla condivisione dei dati e delle informazioni che ognuno di loro possiede nei propri archivi o che raccoglie nella propria attività.
Oltre il nostro cortile.
Fine puntata, come sempre dobbiamo andare a vedere cosa accade fuori dai nostri confini, confini che sono sempre di più vicini, perché la pandemia possiamo dire che ha avvicinato, o meglio ha messo in evidenza molte cose. Ad esempio ha messo in evidenza come i governi sono stati visti dai cittadini, a volte le percezioni non sono sempre realistiche, o a volte forse sono estremamente più critiche, esatto, di quello che è la realtà. E poi forse uno degli eventi della settimana scorsa che ha animato di più le pagine tra fake, verità e anche prese in giro, possiamo dire così, il primo evento pubblico del nostro presidente americano preferito, quantomeno, perché insomma Trump
viva la puntata,
se no sì, sarebbe molto, molto sì, noiosa la campagna americana solitamente, insomma un mezzo flop, se non addirittura un flop intero, tra l'altro poi smentito su quello che era stato il coinvolgimento di TikTok per quanto riguarda il boicottaggio. E poi andiamo invece in un territorio che ci porta buone notizie, quantomeno perché è stata dichiarata finita l'epidemia di Ebola in Congo, però insomma c'è sempre Covid che gira in Africa in questo momento.
Sì, comunque questa è una buona notizia. Ricordiamo, tra l'altro avevamo dato la notizia nel mese di marzo della fine dell'epidemia di Ebola in Sierra Leone, un altro paese africano che aveva appunto avuto questo problema. L'OMS, quindi fonte diciamo ufficiale, ha dichiarato ufficialmente chiusa l'epidemia, o meglio messa sotto controllo l'epidemia di questa febbre emorragica terrificante che si chiama Ebola, che è stata scoperta nel 1976, e con quest'ultima recrudescenza nella Repubblica Popolare del Congo erano morti 2.277 persone, ma la chiave di svolta è stata la vaccinazione, perché ormai per Ebola c'è un vaccino. Lì non c'erano Novax, Christian, lì proprio hanno fatto la fila tutti per vaccinarsi con questo vaccino. Sono stati 320.000 le persone nella regione dove c'era il focolaio vaccinate, e questo appunto è bastato per finalmente porre fine a una, a una situazione di emergenza che dura molto nel tempo. Quindi sicuramente una buona notizia che arriva dall'Africa è anche una buona notizia sul fatto che la ricerca delle volte scova anche medicina per i poveri, perché ricordiamo che Ebola ha colpito sempre i paesi più poveri dell'Africa. Restando nel campo della sanità e parlando di pandemia a questo punto, e parlando d'Europa, che è stato il vero primo grande focolaio, come sappiamo poi sono arrivati gli Stati Uniti e il Brasile, ma a lungo siamo stati noi in Europa il grande focolaio mondiale, soprattutto i paesi mediterranei, la Francia, la Spagna e l'Italia. Una società di Bruxelles legata alla, sì, finanziata dalla Commissione Europea, ha fatto un'indagine tra i cittadini di 10 paesi europei per capire gli umori, cioè quanto ritenessero i cittadini che i loro governi sono stati all'altezza della sfida che si è posta per tutti. Diciamo che quelli che, se facciamo la media, anzi la media dei 10 paesi europei, tra i quali c'è ovviamente anche l'Italia, è che il 29,5 ha detto che il proprio governo non è stato all'altezza, e quindi diciamo che un terzo del campione ha risposto in modo negativo rispetto a come sono comportati i governi. Però questo è un dato che va un po' preso con le pinze, perché in realtà c'è un paese dove il malcontento è stato gigantesco. La Gran Bretagna non era sondata, ecco, tanto per dirlo, perché fuori l'Unione Europea, ma c'è un paese comunitario dove è uscito pesantemente colpito il governo da questo sondaggio, perché il 60% dei cittadini, quindi non il 30, il 60% ha detto che il governo è stato all'altezza, e quel paese sai qual è? La Francia di Emmanuel Macron. Quindi colpo di scena, perché dal punto di vista invece politico Macron con la Merkel, da quando non c'è più di mezzo la Gran Bretagna, in qualche modo hanno preso la guida dell'Unione Europea. Però nel suo paese i problemi ci sono, abbiamo visto anche delle manifestazioni dei dipendenti della sanità, tra l'altro con delle cariche, la polizia francese non scherza per nulla, delle cariche e dei maltrattamenti di una donna che è stata tra l'altro immortalata da un telefonino, trattata come trattano gli afroamericani negli Stati Uniti, molto, molto simile. Comunque il paese che ha creato questo problema, io vi chiederete l'Italia, ti chiedi l'Italia come è uscita da questa cosa qua? Il 25% ha detto che il governo è stato all'altezza. Allora, se noi calcoliamo che in Italia circa metà dell'elettorato, stando i sondaggi attuali e comunque storici, vota partiti che non fanno parte dell'attuale maggioranza, vuol dire che il consenso che ha ottenuto questo governo per quello che riguarda la gestione del Covid, no? Non su altri temi, diciamo che ha conquistato, comunque ha convinto anche un pezzo di elettorato che non è quello che attualmente li sta sostenendo. Andiamo negli Stati Uniti, dove, come dicevi Christian, i social sono scatenati. Il primo comizio di Donald Trump a Tulsa è una città dell'Oklahoma, e già questo è un segno di debolezza che sia andato in Oklahoma per la campagna. Perché? Perché Oklahoma da 40 anni vota ininterrottamente repubblicano. Quindi il fatto che Donald Trump comincia ad andare in posti dove, diciamo, era scontata l'elezione e il voto repubblicano, quindi il voto per Donald Trump, ci fa capire che ormai non è sicuro nemmeno dei suoi. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, addirittura Bush figlio è tornato a parlare dopo molti anni di essere stato muto. Comunque il Palasport di Tulsa, che potrebbe contenere 19.500 persone, se va bene aveva 6.200, quindi praticamente un terzo, e che è un brutto colpo di scena. Un Palasport per due terzi vuoto è un brutto colpo di scena. Il discorso è durato un'ora, molto breve, un discorso sconnesso. Ha offeso la Cina, Donald Trump, ha chiamato il coronavirus Kung Flu, che è un gioco di parole razzista con la parola flu, influenza, per associare il virus ai paesi asiatici, quindi solita roba che è colpa dei cinesi. Poi si è vantato, poi si è smentito su questo, ma nel frattempo si era vantato di aver chiesto ai suoi collaboratori di ridurre i test, perché è tornato sul suo teorema che nessuno può smentire, no? Quando sottoponi al test molte persone trovi molti positivi, diciamo che quadra dal punto di vista della logica, quadra. Dopodiché, detto da un politico, è qualcosa di incredibile. Comunque il giallo, o meglio chi ha cantato vittoria su questo flop di Donald Trump, sono stati un gruppo di ragazzi che si erano organizzati attraverso i social, e che utenti di TikTok, questa piattaforma utilizzata soprattutto dai giovanissimi, che hanno prenotato i posti, perché si prenotava i posti gratuitamente, ma si prenotava i posti, hanno prenotato migliaia di posti per poi ovviamente non presentarsi. Allora l'organizzazione ha detto: non c'entra nulla, perché in realtà quella lì era simbolico, ma chi si presentava veniva lasciato entrare fino al riempimento. Però io dico questo, Christian, se io voglio sentire Donald Trump, so che si prenota, vado a vedere ed è tutto vuoto, non vado fuori dalla porta per capire se, quindi qualcosa, c'è una via di mezzo. Quello che è successo, sicuramente c'è un pan per focaccia. Donald Trump, ricordiamo che ancora adesso è sospettato di essere arrivato al potere attraverso le fake news e la manipolazione dei social. Ecco, attraverso i social è stata data una batosta, e il full fatto che lui l'abbia registrato, basta vedere quel video del suo ritorno a Washington, quando scende dall'elicottero, camicia aperta, cravatta slacciata. Ecco, diciamo che non era felice nell'immagine che si sono viste, perché se questo è il buongiorno si vede dal mattino, al momento sicuramente lui, che era convinto, e tutti eravamo convinti fino a pochi mesi fa, che avrebbe avuto una rielezione tutta in discesa, adesso è diventata una salita terrificante, perché le distanze, ed è sempre Fox che continua a tirare fuori i sondaggi, sono arrivati a 12 punti a favore di Biden, considerando che Biden ancora non ha fatto campagna. Forse la chiave è questa, forse conviene che Biden non apra bocca. Trump lo chiama Sleepy Joe, cioè Joe l'ha addormentato, perché è uno che quando parla fa addormentare la gente. Forse conviene che a questo punto non parli e che faccia tutto da solo Donald Trump, che appunto, parlando di solitudine, e giorno dopo giorno, adesso ha perso ulteriori ministri, amici e consulenti, è uscito il libro che racconta in retroscena delle sue cose, che, di cui avevamo parlato settimana scorsa, quindi un presidente che doveva vincere tranquillamente la sua rielezione, ma che è veramente sempre più in difficoltà.
Young Radio Magazine.